questa iniziativa dei quattro venerdì cade proprio ed è voluta come momento contemporaneo alla celebrazione del Sinodo della Chiesa che è intitolato Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della evangelizzazione. La Chiesa capisce che questo è l'argomento prioritario, quello di cui oggi c'è più bisogno da sviluppare, da approfondire, da testimoniare. E credo che il Papa è così convinto che ha voluto due sinodi straordinari. Uno lo chiamiamo straordinario, quello di questo anno, 2014. Poi c'è un sinodo ordinario, che è quello che capita ogni 5 anni quando la Chiesa celebra i suoi sinodi, e sono stati iniziati proprio con il Papa che sarà beatificato domenica 19, Paolo VI. Da allora, credo che dal 66-67, sono incominciati i sinodi con scansioni diverse. Allora anche noi, quest'anno, nell'anno straordinario del sinodo, si vorrà guardare un po' il tema della famiglia, nello studio dei problemi che ne derivano dal punto di vista antropologico, dal punto di vista anche, direi, teologico, spirituale. L'anno 21, invece, il Sinodo vorrà guardare proprio le linee pastorali, le linee operative che la Chiesa sente di dovere proporre a tutti i componenti della Chiesa cattolica. Direi che questo Sinodo si svolge entro un grande processo di studio, di indagine. Io non so se voi lo ricordate, ma questo sinodo vuole essere quasi come una risposta del campo di indagine che la Chiesa ha fatto in tutto il mondo cattolico. Lo scorso anno, direi a livello pastorale, è stata fatta un'inchiesta nelle nostre comunità, nei nostri decanati, nelle nostre zone, nella nostra diocesi, nelle diocesi d'Italia. Questo è, direi, la struttura. E tutto è emerso davvero che la presenza di un momento forte, questa consultazione, dove dei laici, dei sacerdoti e tutte le forze della Chiesa sono state coinvolte a livello profondo. Voi sapete che nel mondo cattolico ci sono 114 conferenze episcopali. Ogni conferenza raduna tutta la parte cattolica di quella nazione, di quello Stato, eccetera, anche la nostra Italia. Sono poi finite 114, l'Italia è una di queste. Ebbene, a questa indagine consultiva ha risposto quasi il 90%, l'85%, l'87%, quindi un numero molto grande, quasi più di 90 conferenze episcopali. Accanto a queste convocazioni di chiese ci sono state anche le università, le associazioni, i movimenti. Mai come sul tema della famiglia c'è stato un momento così grande, così forte, così fortemente interessato a questo problema. Sì, c'era stato anche quando abbiamo fatto alcuni sinodi nel passato su temi riguardanti la confessione, riguardanti l'Eucaristia, ma mai con un coinvolgimento così grande, così forte, come oggi sul tema della famiglia. Il sinodo vuole partire proprio da questa consultazione che ha visto poi un numero grandissimo di persone interessato sicuramente a questo problema, non solo magari le famiglie belle che attraverso il sinodo vogliono riscoprire la bellezza della famiglia da proclamare, ma anche le famiglie ferite, le famiglie che hanno problemi, famiglie che hanno visto anche dei fallimenti, che hanno visto anche dei momenti dolorosi nella loro storia. Ecco, allora io vorrei questa sera, guardo un po' l'orario perché non devo oltrepassare un certo momento perché tutte le cose, ecco, vorrei fare due riflessioni molto semplici. Primo, la prima riflessione è, potremmo riassumerla così: il Vangelo della famiglia. Questo potremmo anche dire che la grande missione della Chiesa, la missione della Chiesa è quella di far sì che la famiglia oggi abbia a riscoprire la sua identità, la sua bellezza e la sua forza ed essere propriamente come famiglia un punto di riferimento. Poi sicuramente il Vangelo della famiglia ci riporta anche alla conoscenza della rivelazione, cioè di quello che la Bibbia mi dice riguardante la famiglia, il rapporto tra uomo e donna. E quindi anche capire come la famiglia è una risorsa inesauribile. Tantissimo c'è da dire, da riscoprire. Non è soltanto la fase dei sacramenti, la fase anche del perdono, eccetera. Saranno anche queste tematiche, ma sicuramente io credo di poter interpretare il pensiero della Chiesa quando ci si accorge che la famiglia è la più grande risorsa inesauribile della missione della Chiesa. Ricorderemo che direi da tempo la Chiesa raccomanda, insiste su una pedagogia molto semplice. Questo Papa poi la sa tradurre, direi, con un linguaggio molto elementare. Ad esempio, in una delle prime catechesi che egli ha fatto su questo tema della famiglia, diceva: anche della famiglia bisognerà davvero imparare a riportare dentro alcune cose. Ad esempio, chiedere il permesso tra marito e moglie, se uno deve uscire una sera in più di quelle che sono, che bello che si possa marito e moglie, chiedere permesso, oppure anche quello che ci si sappia ringraziare nella vita della famiglia, marito che ringrazia la moglie, ha fatto un bel pranzo, riuscito bene, preparato meglio, dire un bel grazie. Anche la moglie dire un bel grazie, magari al marito per una bella vicenda, magari attraverso la comprensione di una esaltazione del marito in un ambito, che so dire io, sportivo, economico, lavorativo, di libro. Ad esempio, un'altra cosa, ecco, come è vissuto il mondo ordinario della vita di una coppia, dove un uomo e una donna vivono. Questo sarebbe anche interessante qualche volta far emergere l'esame di coscienza, e non devo fare solo io davanti al Signore Gesù, ma lo deve fare anche un marito e una moglie, magari qualche volta nella propria giornata, la sera, magari se non proprio tutte le sere, però una volta alla settimana, come stiamo vivendo, che cosa ci sta succedendo. Se lo facessimo davvero con una regolarità, ci accorgeremmo quando il livello coniugale viene meno, quando la dinamica della vita di coppia sente qualche momento di difficoltà, di prova, di disagio. Allora abbiamo sentito poc'anzi, nella lettura che ha fatto Marco, lo sguardo del libro della Genesi, proprio l'inizio della storia dell'umanità, e ti accorgi che ci sono alcuni elementi fondamentali nel brano che abbiamo scelto per questa serata. Innanzitutto è che uno è fatto per l'altro. L'uomo non soffre la solitudine come quando vive lì con tutto quello che Dio gli ha preparato, ma è lì da solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli farò un aiuto simile a lui. Allora capisci anche da qui che l'uomo è fatto per la donna e la donna è fatta per l'uomo, e questo è il principio della complementarietà. Questo è importante. Poi dopo, nel libro della Genesi, andando avanti, troviamo che l'uomo e la donna diventano collaboratori di Dio nel trasmettere la vita. E diventano quasi, direi, servi d'amore per la vita. E poi un aspetto molto bello che oggi, la cultura di oggi, di questo tempo, mette maggiormente in evidenza, che l'uomo e la donna sono i custodi del creato. 20 anni fa, io non, quando predicavo un po' su questo, non veniva mai fuori questa idea. Oggi, e anche questo è stato sollecitato anche direi proprio da alcune tendenze culturali che hanno oggi un'attenzione molto forte al vissuto, all'ambiente vissuto. Ecco, allora, custodi del creato. Molto bello questa dimensione, potessimo. E io credo che il sinodo questi aspetti li tirerà fuori cammin facendo. E io, cioè, in queste serate cercherò di dire qualche idea di quello che magari si sa, ma in riferimento a quanto il sinodo comincia a far conoscere. Ebbene, Gesù prende su di sé questa visione dell'Antico Testamento, l'uno per l'altro, generatori con Dio, terzo custodi del creato. Gesù prende questa visione dell'Antico Testamento e la porta alla pienezza, al compimento. Anche nella fase forte e difficile, Mosè ci ha permesso di dare il libello del ripudio, ma il Signore risponderà: per la durezza del vostro cuore il Signore l'ha permesso, ma all'inizio non era così. Ecco, il Signore Gesù ci richiama e ci riporta in un modo particolarmente intenso all'inizio della creazione. Allora Dio è fedele al progetto iniziale ed ama da sempre e per sempre. Prossimo anno farò, in una delle domeniche pomeriggio prima della messa, con il più bravo professore della Bibbia che abbiamo nel nostro seminario di Venegono, 4 incontri alla domenica pomeriggio, uno al mese, uno a febbraio, uno a marzo, uno a aprile e uno a maggio. Pomeriggio dalle 3 fino alle 4:30, quando c'è la messa. Ecco, proprio sul tema dell'amore, che è il fondamento che regge la famiglia. E la famiglia, nel suo progetto cattolico che il Signore ci ha donato, è, io lo paragono sempre così, anche quando vado a fare gli incontri in preparazione al matrimonio. È come un bellissimo palazzo che ha a fondamento l'amore coniugale tra l'uomo e la donna, con 4 caratteristiche. Un amore coniugale che sia libero, uno deve andare liberamente al matrimonio, non mai costretto, libero, unico, un uomo solo e una donna sola, terzo, un amore indissolubile e quarto, un amore aperto alla vita, un amore fecondo, ricordando che i figli sono un dono alla coppia, non un diritto della coppia. Può essere una coppia bellissima senza figli, allora vuol dire che il Signore a quella coppia chiede magari qualche cosa di diverso, non il niente. Ecco, allora il Concilio aveva messo l'amore al centro della famiglia, contro ogni forma di riduzionismo. Se io avessi chiesto alla mia mamma: ma tu perché ti sei sposata? Lei mi avrebbe detto: per fare figli. Era il concetto di matrimonio che si aveva prima del Concilio Vaticano II. La Chiesa proprio sul matrimonio ha avuto, direi, i passi anche più belli, più lunghi, e qui davvero sarebbe interessante introdurre il tema di Santa Gianna, che lei è vissuta prima del Concilio Vaticano II e davvero ha sviluppato in sé il tema della famiglia e il tema della vocazione familiare nella vita e nella santità. Oggi, vedete, è aumentata tra le persone che vengono in chiesa la conoscenza della famiglia come ci viene trasmessa dalla Sacra Scrittura, dalla Bibbia. Abbiamo letto un brano quest'oggi. Ma oggi noi notiamo una scarsa conoscenza proprio di quello che è l'insegnamento della Chiesa. Quando la Chiesa parla e dice alla famiglia, è facile che tanti che pure vengono in Chiesa, fanno la comunione, questo insegnamento della Chiesa non interessa minimamente. Faccio un esempio concreto, di modo che voi tutti avete quasi una bella età, quindi ricorderete quando Paolo VI mandò fuori la enciclica La Humanae Vitae, che riguardava appunto il tema della comunione profonda, della comunicazione tra uomo e donna in un contesto di rispetto del cammino della natura. Quindi anche sul problema della contraccezione, sul problema anche direi della vita nascente, eccetera, aveva detto alcune parole molto precise. Io mi ricordo a quell'epoca, io ero già prete nel 68, quante discussioni, ma fatte da preti, qualche vescovo anche, poi tanti laici della famiglia che non volevano assolutamente accettare l'insegnamento che il Papa aveva mandato fuori con tanta autorevolezza e con tanta chiarezza. Mi ricordo che fu una delle cause per cui ci fu una evasione dalla vita della Chiesa, proprio sull'enciclica dell'insegnamento della vita, L'Humanae Vitae. Allora si preferisce, siccome l'insegnamento della Chiesa presenta un po' di fatica, si preferisce davvero andare ad altre fonti, andare ad accettare alcune altre ideologie. Ecco, allora vorrei sottolineare il secondo pensiero e poi concludo, anche se davvero vediamo come la cultura nostra europea è proprio, direi, lavora sulla riduzione, mentre la cultura africana, la cultura asiatica sono tutte quante orientate ad una espansione della vita della famiglia. Noi qui nella nostra diocesi facciamo tanti corsi in preparazione al matrimonio, poi non facciamo più niente, mentre bisognerebbe farli dopo. L'aiuto va dato alla coppia che incomincia questo cammino. La preparazione oggi vediamo che si manifesta, sì, quattro incontri che si fanno, un po' le cose, però dopo non si va oltre al tema della famiglia da vivere nell'ambito della coppia, del matrimonio. Dovrei entrare sul problema di un pensiero importante sulla legge naturale. Dentro di noi c'è una legge che si chiama la legge naturale, che possiamo dire in questo proposito: fai il bene ed evita il male. Come faccio io a sapere qual è il bene? Allora possiamo dire che è la legge naturale è la voce di Dio scritta nel cuore dell'uomo. E questo va bene per tutti, cattolici, buddisti, musulmani, eccetera. Perché il Signore un domani come farà a giudicare una persona che non aveva mai sentito parlare di Gesù perché era nata, che so dire, io nell'Asia? Fa la legge naturale. La legge naturale è quella legge che è scritta nel cuore dell'uomo e della donna. Ma oggi c'è l'assalto contro la legge naturale per manifestare il valore della legge assoluta, che è quella della libertà. Non più la legge naturale, ma la legge della libertà, che possiamo tradurla così: la vita è mia e la gestisco come voglio io. Per cui la tendenza alla felicità oggi qual è? Non è quella di osservare la legge naturale, ma la tendenza alla felicità oggi come la realizzazione, ecco, del concetto dei propri desideri. Posso, faccio, così mi realizzo. Su queste tre cose davvero nasce la tendenza della vita della coppia oggi, con la cultura del desiderio, non con la fedeltà alla parola che il Signore mi ha detto nella rivelazione o attraverso la legge naturale, ma attraverso la cultura del desiderio. Allora capite come, se la cultura del desiderio non va più d'accordo la teologia con l'ordine morale, e allora magari si viene anche a dire sì, rispettiamo la vita, però ci accorgiamo come oggi viene considerata, ma non giustificata teoricamente. Si apprezzano magari alcuni interventi che magari la Chiesa e il Papa dicono, però dopo, alla regola dei fatti, ognuno agisce come vuole, come gli pare piace. E conseguenze le abbiamo sotto gli occhi di tutti. È la massiccia pratica del divorzio, della convivenza che fa soffrire tante brave mamme e papà. Tutte le volte che si entra in confessionale, la sofferenza che hanno davvero questi genitori. E lo dico anche qui, anche siamo davvero un numero abbastanza attento, non mi dicano che i figli non soffrano di questo. I bambini di questo soffrono, del papà e della mamma che si separano, delle famiglie allargate, delle famiglie che davvero vivono questo settore della sessualità come pare piace, fondato sulla cultura del desiderio e non sulla verità della legge naturale. Il legame che c'era tra amore, sessualità e fertilità, che era il legame fondamentale del matrimonio, oggi viene davvero un po' spaccato, viene disorientato. E allora queste situazioni che danno sicuramente un peso anche a chi le compie, anche davvero a chi vive una situazione particolarmente delicata e difficile. Concludo. La famiglia è riconosciuta come un valore grande, come un valore inestimabile, ma pur tuttavia la distanza tra la famiglia basata sul concetto di desiderio e la famiglia basata sulla legge di Dio, secondo l'insegnamento della Chiesa, è troppo grande. Concludo dicendo che Gesù si è incarnato in una famiglia. È vissuto la massima parte della sua esistenza in una famiglia. Ha accettato la storia, la dinamica della famiglia. Ci aiuti davvero il Signore Gesù e ci accompagni, perché davvero ognuno di noi impari a capire che gli apostoli delle famiglie sono le famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.